Andiamo da Nicolò Ceccarini per tutte le ultime di mercato. Ciao Nicolò.
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao Paolo, ben trovato.
Grazie a te Nicolò, e ci guidi adesso, ti usiamo come Beatrice per Virgilio, diciamo.
Che onore.
Poi poi decidi tu se ci porti all'inferno o in paradiso, insomma, vedi tu. Allora, primo tema, Colomani. Sì. Oggi leggo, Colomani, tutto sommato, siamo abbastanza vicini. La Juve, tra l'altro, vuole fare uno sforzo in termini di velocità, perché il 13 si vuole presentare al suo pubblico con un giocatore che, oggettivamente, avendolo già avuto, è proprio solo non è una questione di gradimento, ma è una questione di, chiedo a te, contabilità, monte complessivo dell'operazione. Insomma, cosa manca perché questo giocatore arrivi in tempi ragionevoli per poterlo schierare eventualmente alla prima giornata di campionato?
Ma guarda, io credo che la Juventus abbia fatto un cambio di marcia importante per quanto riguarda la vicenda di Colomani, e mi spiego. Prima erano fermi a un prestito che poteva essere oneroso con diritto di riscatto. Oggi la Juventus ha comunicato, non oggi, io l'ho scritto anche su tutto il mercato web un paio di giorni fa, probabilmente domenica l'ho scritto, quindi 3 giorni fa, che ha cambiato rotta, nel senso che per cercare, siccome ha capito, Darwin Núñez va alla Lilal, altri attaccanti in un certo spessore è difficile prendere, Ullmann per il centrocampo è un obiettivo, ma per poterlo andare a prendere devono fare un investimento, quindi magari forse si vogliono tenere dei soldi per quel settore del campo. Hanno capito che forse la strada più giusta per poter andare a sistemare l'attacco è sfruttare la volontà di Colomani, che vuole rimanere in bianconero, e naturalmente però non possono dettare le condizioni al Paris Saint-Germain, possono cercare di dare dei segnali al Paris Saint-Germain per far capire che la volontà è quella comunque di prendere il giocatore, di non essere tra virgolette troppo remissivi sull'operazione, cioè alle condizioni della Juve. Allora loro gli hanno offerto un prestito oneroso con un diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Tra queste determinate condizioni c'è anche la qualificazione in Champions League, ed è secondo me un'ottima proposta quella della Juventus, perché alla fine la Juventus dà la possibilità al Paris Saint-Germain di avere, ora se la Juventus l'anno prossimo arriva al quinto posto è un fallimento, diciamo le cose come stanno, quindi io non credo la Juventus fallirà l'obiettivo del quarto posto, visto non l'ha fallito quest'anno con tutte le problematiche che ha avuto, penso l'anno prossimo non sarà così difficile. Quindi se è un 90%, vogliamo fare 95%, è comunque già una bella garanzia. Il Paris Saint-Germain gli ha risposto che però loro vogliono avere la certezza definitiva, e allora sai quale potrebbe essere la quadratura del cerchio? Mettere tra il prestito oneroso con obbligo la qualificazione all'Europa League, che comunque si guadagna, no, una posizione, e ti permette comunque anche nel caso al Paris Saint-Germain, che insomma sotto il quinto posto, sesto posto, diventerebbe un po' problematico, no, per la Juventus poi dopo giustificare la sua stagione. Quindi io credo che potrebbero, diciamo, abbassare un attimo, no, il tetto delle ambizioni, e in base a quello garantire così un range un po' più ampio, no, al Paris Saint-Germain, che il Paris Saint-Germain possa poi accettare. Io credo che alla fine accetterà, anche perché Colomani non rientra più nei piani del Paris Saint-Germain, di Luis Enrique, vuole venire alla Juventus, un po' come la vicenda Lookman-Inter, no? Io sono convinto, guarda, ne parlavo anche ieri con Giovanni Carnevali, che abbiamo intervistato prima di Empoli-Sassuolo, ha fatto una lunga intervista, e io gli ho chiesto come andrà a finire, e io penso che alla fine troveranno un accordo e Lookman sarà un giocatore dell'Inter, e lo stesso discorso io lo faccio per la Juve, alla fine troveranno un accordo col Paris Saint-Germain, e secondo me Colomani sarà un giocatore della Juve, e questa sarebbe la soluzione migliore, perché innanzitutto posticipi il pagamento quanto meno di un anno, poi sai la dilazione di pagamento poi la puoi giustificare anche in 4-5 anni, cioè gli dai da 50 milioni o 45 più 5 di bonus, te li dai in 3 anni, in 4 anni, quindi lo puoi ammortizzare, e soprattutto ti rimangono dei soldi per fare l'investimento al centrocampo, perché insomma se in attacco c'hai Jonathan David, c'hai comunque un giocatore come Colomani, a quel punto se ti esce Nico Gonzalez puoi prendere Sancho e hai sistemato il reparto, però la cosa importante poi diventa il centrocampista, che non sarà al momento che sì, che mi sembra che abbiano idee un po' diverse, si parla di Ullmann, si parla di tanti altri giocatori, ecco, io l'unica cosa che mi sento di dire è che sul centrocampista mi aspettavo un po' più di velocità da parte della Juventus, perché è un problema quello del centrocampista da inserire, no, all'interno del contesto della squadra, di cui si parlava già qualche mese fa, cioè se ne parlava dopo il mercato di gennaio, che l'obiettivo della Juventus doveva essere quello di mettere dentro un forte centrocampista. Invece oggi la Juve, secondo me, mentre si sta muovendo bene sull'attaccante, perché comunque Colo dà anche delle situazioni tattiche diverse, no, delle alternative, non mi sta piacendo molto per quanto riguarda come sta gestendo la questione centrocampo.
Beh, intanto sei stato molto buono, perché se ne parla da molti anni in realtà di avere un centrocampista di un certo livello. Ti chiedo se Hjulmand può essere il profilo giusto e se questo temporeggiamento è perché Hjulmand costa e quindi si legge del fatto che il giocatore vorrebbe tornare in Italia. Gioca in una squadra di un certo livello, perché ricordiamo che poi l'anno scorso lo Sporting Lisbona ha fatto la Champions con un certo status, è la squadra campione di Portogallo, quindi stiamo parlando di una squadra non facilmente aggredibile, diciamo così. E c'è stato anche un po' la questione Alberto Costa, che insomma magari potrebbe avere complicato il quadro. Qual è secondo te lo stato dell'arte adesso?
Ma sai, è difficile interpretare lo stato dell'arte in questo momento. Magari c'è da fare una riflessione. Hjulmand lo potevano prendere prima che andasse allo Sporting Lisbona, no? Perché se poi il giro deve essere quello, Lecce, Sporting Lisbona, Juventus, lo potevano prendere prima. Però loro evidentemente hanno pensato che fosse molto più importante Cup Miners, e l'anno scorso sono stati dietro alla vicenda di Cup Miners fino a quanto naturalmente non si poteva starci dietro, cioè fino alla fine, perché poi la Juventus è sfiancata, cioè è rimasta affiancata da questa trattativa per Cup Miners, perché comunque è stata una trattativa laboriosa, lunga, faticosa, in cui hanno veramente faticato tantissimo per poter arrivare. L'Atalanta veramente non ha fatto un minimo regalo, non ha fatto un minimo sconto, cioè alla fine ha voluto quei soldi la Juventus gli ha dovuto dare per fare l'operazione Cup Miners, altrimenti non sarebbe stato possibile. E quindi ti dico, Hjulmand è un buon giocatore. Io non so se Hjulmand è il classico giocatore che, cioè, quando la Juventus aveva fatto quel grandissimo centrocampo, qui c'era Pogba, Pirlo, Marchisio, e aiutami, magari
Vidal.
Esatto, assolutamente. E quando c'erano naturalmente questi giocatori, chiaramente la Juventus aveva un respiro di un certo livello. Oggi la Juve, per tornare a quel livello lì, bisogna che prenda un giocatore così forte. Allora io mi domando, ma Hjulmand è davvero così forte da arricchire il centrocampo della Juve? Perché parliamoci chiaro il conto, la Juventus a un certo momento parlava di Ederson e di Tonali, cioè si parlava di Ederson e di Tonali, che secondo me erano perfetti per quel tipo di inserimento in mezzo al campo, perché poi alla fine Ederson e Tonali, o Tonali, erano i veri grandi obiettivi della Juventus in questa sessione di mercato. Poi, perché la verità era, tanto ormai la posso raccontare, perché cioè, vuol dire, è il segreto di Pulcinella, la Juve voleva fare questo, la Juve voleva prendere Osimhen, pagarlo sugli 80 milioni di euro, perché tanto lo avrebbe dovuto pagare 80 milioni di euro, vendeva Vlahovic, magari se gli davano il prestito con diritto di riscatto si teneva Colomani, se vendeva Gonzalez prendeva Sancho, e in mezzo al campo faceva un grosso investimento con due o tre sezioni per andare a prendere Ederson Otrani. Questo era il piano pre-rivoluzione. Cosa vuol dire? Il piano pre-Giuntoli, quantomeno, o post, quando c'era ancora Giuntoli. Questo era l'obiettivo. Osimhen e uno tra Ederson Otrani. Questa era la campagna acquisti da Juventus. Poi c'è stato l'esonero di Giuntoli, c'è stato il nuovo cambiamento e sono entrati gli altri elementi. Però l'attacco della Juve doveva essere Osimhen e uno tra Ederson e Tonali. Oggi c'è Colomani, ben venga, perché comunque ben venga per la Juventus, ma a centrocampo secondo me si è un po' abbassato l'asticella, ecco.
Operazione Miretti, andrà in porto, non andrà in porto, su che cifre, cosa ne pensi?
Ma io penso che la Juventus voglia più soldi rispetto a quelli che può offrire il Napoli. Il Napoli, guarda, oggi sta lavorando su due fronti contemporanei, perché mentre stiamo parlando vuole andare a prendere Juan Luis Sánchez. Oggi Juan Luis Sánchez, giocatore del Siviglia, è stato convocato in serie dal club e hanno un'offerta del Wolverhampton più alta rispetto a quella che ha fatto il Napoli, però il giocatore gli ha ribadito che vuole andare assolutamente a Napoli, per cui alla fine io credo che il Siviglia dovrà abbassare la testa e quindi dovranno dargli 15-16 milioni, il Napoli gli darà 15-16 milioni per arrivare ovviamente a questo tipo, a chiudere questo tipo di operazione. E poi, secondo me, perché Miretti? Perché hanno capito che probabilmente sull'esterno fanno fatica, cioè loro volevano prendere Ndoye, poi Ndoye è andato a Nottingham Forest, sono cambiati un po' gli scenari, sono cambiate un po' una serie di situazioni, e questo ha portato poi a rivedere alcuni piani anche da parte del Napoli, per cui in questo momento io credo che Miretti sia un obiettivo concreto del Napoli, perché non prendono l'esterno, o almeno per ora non lo prendono, però credo serva un'offerta superiore almeno a 15 milioni, perché in questo momento 13-14 non bastano.
Ti faccio un'ultima domanda, Douglas Luiz, si parla molto del Nottingham, però c'è una questione di tempi che mi incuriosisce, nel senso che lui non gioca neanche un minuto di Juve Reggiana, vedremo naturalmente che cosa succederà da qui in poi, però fa bene la Juve a non proprio neanche metterlo in vetrina, fatto salvo che non è certamente un test amichevole che cambia il giudizio su di lui, a maggior ragione da un club di Premier che l'ha conosciuto. Che tempo ci dobbiamo aspettare per la sua uscita?
Io penso che se dipendesse dalla Juventus la farebbero uscire domani mattina. Il problema è che poi in questi club sanno bene che lui è in uscita e cercano di sfruttare nel migliore dei modi la possibilità di risparmiare dei soldi, perché lui avrebbe 3-4 offerte oltre a quella del Nottingham Forest, ma sono tutte offerte con la formula del prestito con diritto di riscatto, che giustamente alla Juventus non possono e non devono andare bene, perché sono delle offerte basse, diciamo la verità, perché questo giocatore è stato pagato tanti soldi e quindi conseguentemente devono anche venderlo ad una cifra adeguata, perché ricordiamo la Juventus l'anno scorso, al di là di Ealing e Baremicea, insomma, che hanno inserito nell'operazione quando l'hanno preso, però la valutazione poi a bilancio è di 50 milioni. Io credo che potrebbe andare via con un prestito oneroso, con un diritto che può diventare obbligo di riscatto a determinate condizioni, però sai, il mercato è talmente imprevedibile che non lo puoi giudicare, cioè non lo puoi valutare in 5 minuti. Io credo che però, se mi dici quanto vorrebbero risolverla, in quanto tempo vorrebbero risolverla, probabilmente l'avrebbero già risolta ieri. È che il rischio di fare una minusvalenza è grosso, e quindi forse la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto cautela un po' la Juve.
Un'ultima cosa, come giudichi l'atteggiamento che la società ha avuto nei confronti della questione UEA, no? Perché ne avevamo parlato, c'è stato queste brutte battute del procuratore, però poi alla fine la Juve, mi sembra di capire, incassa quello che esattamente voleva lei.
Sì, sai, i procuratori oggi fanno il loro gioco, quindi naturalmente è normale, no, che accusino, possano dire guarda la vicenda Lukman, in cui gli agenti dicono voi dell'Atalanta ci avevate promesso una cosa, adesso ne state facendo un'altra. Se ci pensi bene, alla fine no, la situazione è molto simile. Sai, gli agenti cercano a volte di fare anche un po' di movimento, no, intorno al giocatore, oppure di far sentire qualcuno in colpa perché certe operazioni sono state rallentate oppure sono andate in una direzione opposta. Però ecco, io credo che sia stato peggio sinceramente il comportamento di Douglas Luiz, che è arrivato quando gli ha fatto comodo, e io penso che una società come la Juventus fa bene a questo punto a venderlo, perché la Juventus ha sempre avuto uno stile e queste cose non sono accettabili.
Non è più affidabile, giusto. Grazie Nicolò, grazie davvero.
Grazie a voi.
Ciao.